Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Pronti per l'analisi di oggi?
Direi di sì. Oggi è 20 giugno 2025 e, come sempre, vediamo insieme i contenuti freschi di pubblicazione sul blog dello Studio Pizzano. Ci sono diverse novità e direi un paio di scadenze piuttosto importanti. Iniziamo subito dalla prima, che è veramente alle porte, la dichiarazione IMU 2025.
Esatto, questa è una data da segnare assolutamente. 30 giugno. Parliamo della dichiarazione per l'anno d'imposta 2024, eh?
Certo. E chi riguarda precisamente?
Beh, l'obbligo, diciamo, scatta principalmente per chi ha iniziato a possedere immobili nel corso del 2024, oppure se ci sono state variazioni importanti, sai, quelle che cambiano il calcolo dell'imposta. La base normativa è sempre la legge 160 del 2019.
E ricordiamo anche che di solito una volta che l'hai presentata sei a posto anche per gli anni dopo, giusto? A meno che non cambi qualcosa.
Proprio così. Però c'è un'eccezione importante.
Ah sì? Quale?
Gli enti non commerciali, i cosiddetti INC. Loro invece devono presentarla ogni anno, sempre.
E attenzione, un dettaglio non da poco. Sono stati approvati nuovi modelli con un decreto ministeriale del 24 aprile 2024. Quindi bisogna usare quelli.
Ok, nuovi modelli. E per l'invio? Cartaceo, telematico?
Allora, in generale ci sarebbe la doppia opzione, cartacea o telematica. Ma, e qui attenzione, diventa obbligatorio l'invio telematico per gli INC, come dicevamo, e anche per chi richiede l'esenzione per immobili, come dire, inutilizzabili o magari occupati abusivamente.
Capito. E c'è quel punto un po' spinoso dell'obbligo a pena di decadenza, che non è proprio una passeggiata. Assolutamente no, hai toccato un nervo scoperto. Per certe agevolazioni specifiche, pensa agli alloggi sociali o agli immobili delle forze armate o anche agli immobili merce, la dichiarazione non è solo un pezzo di carta. È un requisito fondamentale per avere il beneficio.
Quindi se non la presenti...
Se non la presenti o la presenti in ritardo, perdi l'agevolazione. Punto. La Cassazione su questo è stata chiarissima, e ci sono sentenze recenti, tipo la 37385 del 2022, la 24200 del 2024. Insomma, è un aspetto da maneggiare con cura.
Non c'è da scherzare. E c'era anche quella sentenza della Corte Costituzionale sull'abitazione principale, vero?
Sì, giusto. La 209 del 2022, che ha chiarito un po' la definizione legandola più strettamente al singolo possessore dell'immobile.
Ok, quindi, riassumendo per l'IMU. Controllare bene se si è obbligati, usare modelli nuovi, scadenza 30 giugno tassativa, occhio all'invio telematico obbligatorio e, soprattutto, massima attenzione se si rientra nei casi di agevolazioni a pena di decadenza.
Perfetto. E ora passiamo a un altro argomento, anche questo con scadenza imminente, sempre il 30 giugno.
Già, cambiamo ambito, ma non data. Parliamo di famiglie, assegno unico universale e ISEE. Il 30 giugno è una data chiave anche qui.
Fondamentale, sì. È l'ultimo giorno utile per aggiornare l'ISEA 2025. Serve per calcolare l'importo giusto dell'assegno, quello pieno, diciamo.
E chi non l'ha ancora fatto? O chi deve ancora fare domanda?
Deve sbrigarsi. C'è tempo fino al 30 giugno per presentare l'ISEA aggiornato o la domanda stessa. E così si recuperano anche gli arretrati che partono da marzo 2025.
E se uno presenta l'ISEA dopo il 30 giugno, che succede?
Purtroppo perde gli arretrati da marzo. L'INPS poi ricalcola l'assegno, certo, ma solo per le mensilità future, da quando arriva il nuovo ISEE. Senza l'ISEE aggiornato entro la scadenza, si prende solo l'importo minimo.
Che è piuttosto basso, mi pare.
Sì, parliamo di circa 57,50 euro al mese per figlio. Una bella differenza rispetto all'importo pieno per molte famiglie.
E mi dicevi che c'è stata anche una novità importante nel calcolo dell'ISEE quest'anno?
Sì, una novità molto attesa, che arriva dalla legge di bilancio 2024. Riguarda l'esclusione dal patrimonio mobiliare, dei titoli di Stato e anche dei prodotti del risparmio postale, quindi buoni fruttiferi e libretti.
Ah, interessante. C'è un limite?
Sì, fino a 50.000 euro per nucleo familiare. E proprio in questi giorni, il 16 giugno, l'INPS ha aggiornato la DSU precompilata per tenere conto di questa esclusione. C'è il messaggio INPS 1895 che lo spiega.
Bene, quindi il messaggio per le famiglie è chiaro. Aggiornare l'ISEE subito, entro il 30 giugno, per non perdere soldi. E magari con queste nuove regole vale la pena ricalcolarlo anche se si pensa di non averne bisogno, no?
Esattamente. Potrebbe cambiare la fascia di reddito. Ok, restiamo in tema di adempimenti, ma spostiamoci su una modifica che riguarda più il futuro. Il sistema tessera sanitaria, l'STS.
Ah, l'invio dei dati delle spese sanitarie. Cosa cambia lì?
Si semplifica.
In un certo senso sì, almeno la frequenza. Il decreto legislativo 81-2025, il correttivo bis, stabilisce che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2025 l'invio dei dati all'STS diventerà annuale.
Annuale.
Quindi non più semestrale.
Proprio così. Si abbandona la cadenza semestrale. Un bel cambiamento per chi deve inviare i dati. Penso a medici, farmacie, strutture sanitarie.
Immagino. E si sa già quando sarà questa nuova scadenza annuale?
Non ancora nel dettaglio. Verrà definita con un decreto ministeriale apposito. Però, attenzione, per le spese del 2024 vale ancora il vecchio sistema semestrale. Infatti, la scadenza per il secondo semestre del 2024 era il 31 gennaio scorso, 2025.
Ok, chiaro. E i soggetti obbligati? Cambiano?
No, la platea resta la stessa. Strutture sanitarie, farmacie, medici, psicologi, professioni sanitarie varie, ottici, eccetera. E resta anche il criterio di cassa. Conta la GATA del pagamento effettivo.
E le sanzioni in caso di errori o ritardi?
Quelle restano le solite. 100 euro per ogni comunicazione sbagliata o mancante, fino a un massimo di 50.000 euro. C'è sempre la possibilità del ravvedimento, con il codice 8912.
C'è qualche eccezione?
Sì, una piccola nota per le spese veterinarie. Loro mantengono una scadenza specifica, il 16 marzo dell'anno successivo, tranne quelle comunicate da farmacie e parafarmacie, che seguiranno l'invio standard.
Bene, allora prendiamo nota. Dal 2025 invio STS annuale. Aspettiamo il decreto per la data precisa. Passiamo a un chiarimento che penso interesserà molti. Detrazioni fiscali del 19% e pagamenti.
Sì, questo viene dalle guide per le dichiarazioni 2025, quelle pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 17 giugno. La domanda è: i pagamenti fatti con le app dello smartphone sono validi?
Bella domanda. Serve per forza la carta fisica? O l'NFC?
No. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i pagamenti fatti tramite app, purché collegati a istituti di moneta elettronica autorizzati, sono considerati tracciabili e quindi danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%.
Ottima notizia! E come si dimostra?
Bastano le prove che di solito si hanno, l'email di conferma della transazione oppure l'estratto conto della banca collegata. Si riporta i dettagli del pagamento e del beneficiario, ovvio. O anche le ricevute che si possono scaricare direttamente dall'app.
E c'è anche quel caso particolare? Se paga un'altra persona, tipo un familiare?
Giusto. Anche in quel caso la detrazione spetta chi ha effettivamente sostenuto la spesa. Anche se il pagamento tracciabile l'ha fatto materialmente un'altra persona.
E come si prova questo sostenimento?
L'importante è poter dimostrare di aver rimborsato la somma a chi ha pagato. Basta anche una dichiarazione che attesti il rimborso e l'agenzia dice che il rimborso può essere avvenuto anche in contanti.
Perfetto. Quindi, regola d'oro, consortare tutte le prove digitali dei pagamenti via app e ricordarsi questa possibilità del pagamento fatto da terzi. Ottimo. E per finire, diamo uno sguardo un po' più avanti, alla compliance fiscale per le PMI. Si parla di Tax Control Framework.
Se ne parla parecchio, sì. Ci sono state dichiarazioni recenti sia del viceministro Leo sia del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini. Sembra che ci sia l'intenzione di accelerare l'estensione del regime di adempimento collaborativo anche alle piccole e medie imprese.
Ricordiamo velocemente cos'è questo regime, che oggi è solo per le grandissime aziende, no?
Esatto. Oggi la soglia è 750 milioni di euro di ricavi. In pratica è un sistema basato sulla trasparenza e la collaborazione tra impresa e Agenzia delle Entrate. L'azienda adotta un sistema interno di controllo e gestione del rischio fiscale, il Tax Control Framework, appunto, che deve essere certificato.
E i vantaggi quali sono?
Sono significativi. Prima di tutto la certezza. Puoi chiedere interpelli preventivi su operazioni complesse. Poi niente sanzioni amministrative se segui le indicazioni dell'agenzia, anche se poi si scopre che erano errate. E infine una riduzione delle sanzioni se commetti errori, ma dimostri di aver agito in buona fede e con un TCF efficace.
Aprirlo alle PMI sarebbe una svolta epocale, però immagino non sia semplice.
No, per niente. Le sfide ci sono. I costi per implementare e mantenere un TCF, le risorse interne da dedicare, l'organizzazione. Sono aspetti tosti per una PMI.
Quindi servirà una riforma.
Accesso più basse e procedure, diciamo, più snelle, più adatte alle PMI. La digitalizzazione sarà fondamentale in tutto questo. Si dice che da settembre partirà la formazione per i certificatori del TCF e si ipotizza anche una fase di sperimentazione.
Un tema sicuramente da tenere d'occhio per le PMI. Bisognerà valutare bene costi e benefici.
Proprio così. È una prospettiva interessante, ma richiede un'attenta valutazione strategica.
Bene, direi che abbiamo toccato tanti punti oggi. Le scadenze imminenti del 30 giugno per IMU e assegno unico con l'ISEA, la novità dell'invio annuale per il sistema tessera sanitaria dal 2025, i chiarimenti sui pagamenti digitali per le detrazioni e infine questo sguardo al futuro con il Tax Control Framework per le PMI.
Sì, una panoramica fitta. Per chi volesse approfondire ogni singolo punto, ovviamente tutti i dettagli si trovano negli articoli completi pubblicati sul nostro blog www.studiobizzano.it.
Esatto. E con questo è tutto per oggi. Vi do appuntamento a domani con una nuova puntata della Voce dello Studio. Buona giornata!
Buona giornata a tutti!